Con Pappuccio è stato più facile perché abbiamo usato fatto una maniera diversa. Il problema è che i pezzi, il regista può decidere che non vanno bene, anche se vanno benissimo. Dipende dalla sua cultura musicale. E un regista può essere bravissimo, ma musicalmente un po' debole. Quindi ci vuole un'intesa enorme tra il compositore e il regista. Noi due l'abbiamo raggiunta, questa possibilità. Lui capisce al volo quello che io dico e lui, io capisco al volo quello che gli dice e quello che mi chiede. Qualche volta con altri registi non è stato così, e quindi molti registi, credo, immagino che alla fine della registrazione del film, voi sapete che il film, non sapete anzi, che il film esce 10 giorni dopo la registrazione della musica, esce dopo pochi giorni, quindi non c'è possibilità di correggere la musica, il regista non ha possibilità. Una volta, mi ricordo, per Festa Campanile, che non veniva in registrazioni della musica, io dico: scusa Pasqualino, ma perché tu non vieni? Ma devi venire, io non faccio più il film con te se tu non mi dai il tuo parere. Ma che venga a fare? Ormai tutto, la musica l'hai scritta, e io che posso fare? È finita. Ma questo è gravissimo per me. È molto duro il compito del compositore nel cinema. Quindi lo affermo e vorrei che lo teneste presente sempre, perché è l'ultimo che arriva. E il regista, quello che porta l'autore, se lo deve tenere in qualche maniera. In qualche maniera lo deve subire qualche volta. È fantastico quando il regista invece è sempre veramente contento e lo dice. Io ho lavorato con dei registi che per tutto il film non mi dicevano niente, e io, quando non dice niente il regista, possibile che va male, e quindi qualche regista non mi diceva niente. C'è un regista francese, quello che ho incontrato a Ginevra, no, in Svizzera, per un premio. Il regista francese con cui ho lavorato, l'ho incontrato. No, non è. No, spagnolo è. Almodovar. Dopo mesi o anni che avevamo lavorato assieme, lui non aveva detto nulla durante le registrazioni. Io in questo luogo dove abbiamo ricevuto tutte e due dei premi, io domando: scusa, ma sta musica che ti ho fatto per te, per questo film, ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto moltissimo. No, è la prima volta che mi dice questo, ma io non ci ho creduto che gli è piaciuta. Non ha detto mai nulla durante le registrazioni. La musica credo sia buona. Il film qual era? Legami, che è un bellissimo film dove io ho fatto una buona musica, ma lui non parlava e io ero scoraggiato, quasi disperato. Così capita quando il regista non dice nulla, non dà il suo parere al compositore che ha scritto le musiche. Io faccio del tutto per fare il mio meglio, ma non ci riesco, che devo fare?
Volevo
dire una cosa. Ma volevo aggiungere una cosa. Non è che non vorrei che emergesse da queste cose che ci siamo detti che il ruolo del regista rispetto al musicista si limiti solo a uno che deve dire che gli piace o no, o che sta zitto. Non è così. Si parla, si interviene, anzi la cosa forse che ci lega è proprio questo. Poco fa vi ho raccontato un aneddoto forse estremo che lo ha portato a trasformare completamente il pezzo, ma in genere non è vero, come dicono certi miei colleghi, che a quel punto la musica è già fatta e non c'è più niente da fare. Si possono fare un sacco di migliorie, di correzioni. Lui legge il pezzo sulla scena e io magari so già qual è il pezzo, magari penso che l'attacco sia troppo drammatico, allora glielo dico: guarda Ennio, va benissimo, l'inizio è troppo drammatico. Allora lui trova mille soluzioni per attenuare. Non è soltanto un fatto di energia, magari elimina qualcosa oppure usa mille modi. Me ne ricordo tanti, certo Ennio all'inizio è troppo drammatico e lui toglie il tremolo agli archi, oppure chiude una sezione, oppure fa il contrario, rende tutto più forte il resto in modo che d'inizio in rapporto sembri più, e tante cose, oppure guarda quel sincrono che abbiamo studiato è troppo retorico, allora scarica un po'. Si possono fare mille cose ancora in sala di registrazione se si è rapidi nel comunicargli quello che pensi. Lui rapido lo è a risolvere, il problema è oltre la regia. Se tu la tua riserva non gliela sai esprimere e perdi troppo tempo, questo diventa un grande problema, credo, per il musicista, ma anche per la produzione, per l'editore musicale. Ecco, credo che il nostro rapporto sia caratterizzato da questo fatto, quello che vi dicevo prima, cioè di essere sempre più esigenti l'uno con l'altro. Quando lui legge un pezzo e mi dice com'è, lui si aspetta che io gli dica delle cose. Talvolta succede che gli dico: guarda, va benissimo, però facciamolo e poi ne parliamo. Poi magari durante l'intervallo gli dico: senti, lo puoi fare lo stesso da quell'altro tema? E lui magari in una pausa prende l'altro tema, lo disciplina sulla base delle durate e dei sincroni del pezzo e fa una seconda versione. Quindi è un lavoro di approfondimento, di ricerca, che non si esaurisce solo perché si è davanti all'orchestra e l'orchestra costa. Tutto, anche il set cinematografico costa. Però quante volte tu modifichi una sequenza lì, appena la provi, avverti subito che c'è qualcosa che non funziona, cambi. Quello è il bello del nostro mestiere. Non accontentarsi mai di quello che ti si offre e non pensare mai che non ci sia la possibilità di migliorare.
Solo un dettaglio: quando tu dici legge, che vuol dire suona?
Quando io dico legge, significa lui con l'orchestra, allora M5, che sarebbe brano musicale del film numero 5, dà il via e l'orchestra lo esegue, sarebbe la prima lettura, che poi lui corregge anche di suo, cioè dopo la prima lettura, anche se io non gli do nessun input, lui ha delle correzioni da fare, però quella è la prima lettura, cioè il pezzo come è scritto. Poi dopo la prima lettura, finalmente anch'io ho sentito, può darsi che ci sia qualcosa nella strumentazione che non mi persuada, allora glielo dico e lui elimina qualcosa, dice: guarda, questo lo eliminiamo e poi lo facciamo in sovrapposizione, per esempio. Magari lui legge il pezzo e il solista è un violoncello e io penso che non vada bene, allora lui lo elimina e poi mi dice: che ci vuoi? Ah, forse sarebbe meglio un sassofono. Mi dice: no, allora facciamo un sassofono con te. Lui poi ti affina, ti spiega perché è meglio un sassofono anziché un altro e lo fa in sovrapposizione, quindi il pezzo cresce, si modifica sulla base di ciò che ci diciamo, sulla base dei dubbi. Magari lui legge un pezzo, appunto, e io leggo che ha fatto due versioni, quindi evidentemente già lui ha avuto un dubbio e fa due versioni, me le offre tutte e due e dico: guarda, la prima lasciamola, facciamo la seconda perché mi risulta più giusta. Ma tutte queste cose lui le fa perché noi abbiamo parlato a lungo del film, non è che lui fa due versioni avulse da un contesto, lui le fa perché conosce benissimo il contesto del film, sa, ha già letto la sceneggiatura, ne ha letto forse anche più di una versione e al momento della registrazione ha già visto il film, e allora magari dopo che l'ha visto gli viene in mente di fare una seconda versione o anche una terza. È molto,
come molto, su una sceneggiatura,
è molto generoso lui in questo, devo dire, non è uno che si tiene. Per esempio, quando cominciamo all'inizio a pensare ai temi di un film, lui di ogni tema che abbiamo stabilito mi fa sentire almeno 3 versioni al pianoforte e lui ci canta sopra. Alcuni colleghi miei dicono che lui non canta bene. Di sicuro non è un grande cantante, ma a me piace come lui canta, perché in quella sorta di ingenuità canora mi trasmette una grande emozione. Allora succede che lui i 3 pezzi me li faccia riascoltare anche più volte e io magari riesco a sceglierne uno, gli dico: guarda, mi piace il secondo. Lui prende il primo e il terzo e li strappa, li butta via. Ecco, il mio grande rammarico in tutti questi 31 anni di lavoro insieme di non averlo mai costretto a conservare i temi che scartavo, perché erano bellissimi, e lui li strappa, li butta via, è incredibile. Però può accadere che io gli dica: mi piace l'inizio del 2, ma mi piace lo sviluppo del pezzo numero 3. Allora lui fa aspetta e li combina e li trasforma, e talvolta da 3-4 pezzi ne facciamo un ennesimo che si nutre di tutti i pezzi che lui aveva. È un lavoro bellissimo, di pazienza anche, di tempo. E quindi, se tu pensi che la musica debba essere fatta solo all'ultimo minuto e hai fretta perché devi andare a fare già un'altra cosa, allora sì, ti devi accontentare e basta. Altrimenti, lavorando si può, pur non essendo un musicista. Anzi, io credo che uno dei segreti del nostro rapporto sia proprio nel fatto che io non conosco il suo mestiere, non sappia chiedergli le cose come gliele chiederebbe un musicista. Se conoscessi la cultura espressiva tipica di un musicista, secondo me il nostro rapporto non avrebbe avuto questa forza, perché lui si sarebbe sentito invaso. Invece lui preferisce reinterpretare il mio balbettio allegorico a cui ricorro quando gli devo esprimere qualcosa, lui coglie e lo trasferisce nel suo linguaggio. Quindi è la convivenza di 2 linguaggi diversi. Questo è.
Commento.
Mi ricordo che un pezzo di un film che abbiamo fatto, non mi ricordo il titolo del film, quel pezzo non ti andava per niente bene. L'altra volta mi ricordo quando, che film era. Adesso ti ricordi quello che dico, ti ricordo. Questo, sai che facciamo? Mi ha detto, lo mettiamo nei titoli di coda. Funzionava nei titoli di coda. Quel film era. Invece erano tutti i dialoghi, le voci di tutte le persone.
Beh, no, tu confondi. Non era un pezzo che non mi è, al contrario. Durante la registrazione, ecco, questo è un altro esempio del nostro modo di lavorare. Durante le registrazioni di Baria, a un certo punto io gli dissi: Ennio, ho commesso un errore. C'è una scena che avrebbe bisogno di musica, io invece non te l'ho chiesto. Lui mi disse: ma non c'è qualche tema degli altri che si possa adattare? Ho detto: no, ci vorrebbe una cosa specifica. E lui mi disse: che vuoi, che ci vuoi? Guarda, ci vuole una cosa molto semplice, molto un'atmosfera tonale, serena, con un leggero movimento interno, ma non inquieto. Io uso questo tipo di fraseggio. Lui prese un pezzo di carta. Chiamo il copista, nel frattempo noi abbiamo registrato altri pezzi, poi il copista arrivò, lui lesse il pezzo, e in Baria è quando la Mannina porta i bambini alla chiesa a guardare l'affresco che c'è sull'abside, dove una delle figure rappresentate è suo marito quando era bambino. Quindi lei porta i bambini a vedere il padre quando era bambino. E quel pezzo lì era bellissimo, ed era solo lì. Allora gli dissi: è talmente bello questo pezzo che mi di... peccato che dobbiamo metterlo una volta sola. Lui disse: beh, pensaci. E a un certo punto gli dissi: cambiamolo, trasformiamolo e lo usiamo nei titoli di coda.